Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Mattinata insieme, questa mattina si parlerà di famiglia e avremo con noi in collegamento due persone davvero esperte e specialiste rispetto alla famiglia, che ci possono dire qualcosa, ci possono aiutare a leggere questa crisi della famiglia e a vederne quali sono le prospettive di ripresa. Sono con noi la dottoressa Mariella Borracino, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Counselor professionista, presidente del SIDEF, attuale presidente, e fondatrice del Centro Family Care di Milano. Buongiorno a lei e buongiorno invece
Buongiorno.
anche a Stefano Parenti, psicologo, psicoterapeuta, fondatore dell'Associazione Psicologia Cattolica. Grazie, buongiorno Stefano.
Buongiorno Angela e buongiorno a tutti.
Bene, e allora con voi cercheremo di capire meglio che cosa sta vivendo adesso la famiglia. La famiglia è sotto attacco, un'affermazione certo vera oggi, ma non nuova. Lo scriveva già Romano Guardini negli anni 50. Cercheremo di capire perché in questa società contrassegnata da una mentalità relativistica e da una frantumazione sociale è difficile riconoscere una identità certa della famiglia unica. Si sono affermate forme di vita, di rapporto più stabili e precarie come le unioni di fatto, le convivenze, ma al tempo stesso la famiglia non è un modello astratto, ma è una realtà di carne concreta, lo diceva sempre Romano Guardini, una realtà imperfetta che ora vive delle serie difficoltà. E allora cerchiamo di capire quali sono queste difficoltà con il dottor Stefano Parenti. Grazie, possiamo dire qualcosa di questo? Puoi dire qualcosa rispetto a come possiamo leggere questa crisi?
Assolutamente sì, intanto grazie per questo invito, grazie Angela. Guarda, io mi rifarei, per avere un quadro un po' sintetico di quello che sta succedendo alla famiglia di oggi, che sicuramente vive qualcosa di diverso da quello che aveva visto Guardini ai suoi tempi. Io in quei tempi non c'ero, quindi non posso dire cosa lui aveva visto. Probabilmente l'inizio di quello che oggi stiamo vedendo in modo molto più accelerato, è che un rapporto CISF del 2020, il CISF è questo Centro Internazionale Studi Famiglia gestito e condotto dal nostro amico Francesco Belletti, che ogni anno pubblica, fa questa pubblicazione un po' come una fotografia sulla famiglia italiana. Bene, nel rapporto del 2020, che vuole essere un po' complessivo e sintetico, si mettono in evidenza questi punti che mi sembra un po' interessante analizzare, magari uno o due in particolare. Cosa mette in crisi oggi la famiglia? Sicuramente l'invecchiamento della popolazione, no? Io incontro tante persone sulla quarantina, la cinquantina, che sono assolutamente nei guai nella gestione dei propri genitori, case di riposo, RSA. Questa è una cosa che mette spesso in crisi anche la stessa coppia coniugale. Poi c'è quello di cui si parla tanto adesso, il crollo della natalità, cioè gli italiani non fanno più figli, e quindi ci sono anche delle proiezioni veramente dure da leggere sul 2030 e il 2050, quando ci saranno veramente pochi italiani nati da genitori italiani, no? Perché gli italiani fanno pochi figli, e nel 2020 il rapporto era che le nuove, diciamo così, nuovi matrimoni, ma ci sono in mezzo anche le convivenze, quindi diciamo le unioni, chiamiamole così, le unioni più o meno stabili producevano 1,3 figli, cioè una coppia faceva un figlio, un pezzettino a testa, non più di uno, quindi diciamo, no? Ma questo dato tende progressivamente a diminuire nel corso degli anni, quindi. E infatti adesso tutte le politiche familiari, no? Abbiamo visto il forum delle associazioni familiari che ha svolto quest'opera egregia, no? Da tanti anni, qua inizio anno, con questo bonus famiglia, insomma, l'obiettivo è un po', anche se parziale, anche se certamente perfettibile, insufficiente, perché manca tutta la questione educativa e si pensa un po' sull'economia, però c'è stato un segnale chiaro di presa di coscienza che bisogna un po' ripensare questo tema della genitorialità, eh? essere generativi. La coppia è coppia se è generativa, se no, come dire, difficilmente rimane una coppia sana, fertile. Poi c'è il terzo tema di cui mi occupo direttamente io nel mio lavoro clinico, che è quello della fragilità coniugale. Questo veramente è l'aspetto forse di cui potremmo anche parlare di più, perché è quello di cui io so di più, ed è quando noi parliamo oggi di crisi della famiglia. Io cito qua le parole dell'Eugenia Scabini, che è stata preside per tanti anni all'Università Cattolica di Milano, a psicologia. Lei dice la crisi della famiglia è la crisi della coppia, perché le coppie scoppiano, no? Anche qui è uscito non da molto, mi sembra un paio di mesi, un rapporto dell'Istat, no? Che fa un po' la fotografia di quello che è successo negli anni della pandemia, quindi questi ultimi due anni, no? Rispetto agli anni precedenti. Ebbene, io sintetizzerei quelle pagine con questa formula: ci si sposa poco e ci si lascia molto, perché i matrimoni, non solo quelli religiosi, cattolici, ma anche quelli civili, diminuiscono sempre di più, crescono tantissimo le convivenze, che sono molto più indefinibili, dove c'è molta meno responsabilità vicendevole, ci si prende molto meno un impegno verso le famiglie di origine, verso la comunità che ci circonda, e quindi ci si lascia anche molto più facilmente, no? Ma anche i matrimoni, noi adesso, questo magari lo racconterà la mia collega, la Mariella Borraccino, però noi a Milano abbiamo questo centro che si chiama Family Care, dove cerchiamo di ascoltare, aiutare le fragilità delle famiglie, e incontriamo anche tante realtà familiari cattoliche dove il matrimonio entra in crisi, per cui la coniugalità diventa, invece che una risorsa, un rilancio, diventa un problema, un ostacolo.
La differenza diventa un'obiezione, sì. Stefano, la differenza invece di essere una ricchezza diventa un'obiezione.
Eh sì, perché se la famiglia è questo organizzatore, no, che tiene, lega insieme quelle che sono le differenze, no, come dici tu, le differenze fondamentali dell'umano, no, che sono la differenza prima di tutto sessuale, maschio e femmina, ma poi anche quella di generazioni, padri, madri rispetto ai figli, e poi c'è anche la differenza di stirpe, no? Per cui le varie culture che si incrociano delle varie famiglie di origine, ecco, mettere in crisi che la famiglia si regge sulla differenza, come viene fatto dalla cultura di oggi, per cui si vuol dire che famiglia è qualsiasi cosa, anche il rapporto tra io e una bambola gonfiabile, o un gatto, o un cane, o ci sono in America le persone che si sposano da sole, con se stesse, e fanno famiglia, ecco, dove quindi viene meno l'elemento che invece incontro una differenza da me che mi attrae, no? E c'è questa differenza, quindi apparentemente, tra virgolette, può essere qualcosa di un'obiezione, no? Ma in realtà mi completa, e quindi mi unisce all'altro, ecco. Negare questo vuol dire sfaldare il concetto di famiglia. Questo è un discorso più culturale, chiaramente meno clinico, più legato ai tempi che stiamo attraversando, dove tu dicevi nella tua introduzione il relativismo, no? Dove una cosa è uguale a un'altra, ma il mio punto di vista è uguale al tuo, non c'è più quello che è vero, non c'è più quello che è falso, e noi viviamo questi tempi qua dove anche la famiglia è un po' quello che ognuno vuole, no? Le famiglie, infatti, si dice, no? Nella nostra tradizione invece culturale, cattolica, giusnaturalista, attaccata alla filosofia realista, possiamo usare tante etichette per dirlo, ecco, no, cioè, la famiglia è un dato preciso, è quello che unisce le differenze, ci devono essere queste differenze, devono essere unite, questa è la famiglia, se no si parla di qualcosa d'altro, ecco.
Certo, allora, crisi della famiglia come crisi di coppia, citando Eugenia Scabini. Da una parte, sì, questa famiglia è insidiata da una concezione individualistica, dove viene negata la valenza affettiva effettiva dell'altro da sé. È come se l'altro, il tu, non fosse dato con l'io. È considerato come qualcosa che non entra nella definizione dell'io, al massimo ne è un appendice. Questa relazione io e tu è davvero una relazione che va definita continuamente, no? Perché viene come negata.
Sì, viene negata e soprattutto fa una grande paura. Fa una grande paura, cioè quello che vediamo soprattutto nelle giovani coppie, no? Giovani coppie, quindi sono comunque adulti che decidono di stare insieme. È esattamente questa paura che fa il legarsi con l'altro. Questo tema del per sempre viene veramente visto con angoscia, no? Quando invece, se noi pensiamo, io ho sentito questa riflessione che da anni mi porto dentro e che mi ha aiutato nella mia vita personale e vedo che aiuta anche quando lo si dice alle persone, se noi pensiamo al per sempre come una sfida con l'eternità, è chiaro che ci vediamo in difficoltà, no? Come mettersi sotto l'Everest e pensare di scalarlo in un giorno. Ma se pensiamo che il per sempre invece è ogni giorno dire di sì, cioè oggi devo dire di sì a mia moglie, no? Oggi sono chiamato a guardarla con quegli occhi buoni per cui lei è un bene per me, oggi, domani ci pensiamo domani e domani sarà da rifare questo lavoro, ma è giorno per giorno, no? In cui dico sì, ecco, questa è una prospettiva che viene accettata, bisogna imparare a dirla perché non la dice più nessuno, che il per sempre è fatto da tanti attimi di presente, noi siamo chiamati a dire di sì nel presente, no? Il futuro non è pienamente in mano nostra, neanche il presente è pienamente in mano nostra, ma men che meno il futuro, no? Per cui impariamo a dire di sì nel momento presente senza avere troppa paura di quello che succederà. Tanti ragazzi vanno a convivere per questo motivo, perché vedono nel matrimonio come un impedimento. Se io fisso questa cosa nella mia vita, poi non esco più, come se fosse una gabbia, no? D'altra parte però se non la fisso mi sfugge di mano, perché voglio dire, anche l'altro ha i suoi pensieri, le sue idee, è soggetto ai mali che vediamo intorno a noi e quindi invece è un bene fissare le cose che vanno fissate, no? Come se io andassi a lavorare senza un contratto di lavoro, cavolo, mica mi andrebbe bene, no? Perché invece non posso stabilire un bel rapporto con l'altro dove anche la mia comunità è consapevole di questo, dove mi prendo un impegno se nascono i figli a stargli dietro, cioè ne va del mio bene prima di tutto, ma anche del bene di chi voglio bene, no? Ecco, e questo viene un po' a mancare, fa un po' paura di legarsi con il diverso.
Stiamo parlando col dottor Stefano Parenti, psicologo, psicoterapeuta, fondatore dell'Associazione Psicologia Cattolica. Lei sta dicendo che la vita ha bisogno di essere ospitata in una forma che non la può ingabbiare ed esaurire, ma che le deve consentire di esprimersi, di radicarsi e di fiorire.
Ecco, sì, ha usato delle parole bellissime, assolutamente sì. Sì, io guardi, ho in mente quella che era è stata una indagine fatta da un consultorio di Milano proprio sul perché ci si lascia, no? Avevano intervistato, se non mi ricordo male, le coppie che venivano seguite dal consultorio perché per una crisi di coppia, no? Ed emergevano quattro motivazioni perché ci si lascia. La prima era quella che stavo facendo riferimento prima, è il fatto di avere delle relazioni extraconiugali, no? Per cui tanto ci si tradisce. Io devo dire che penso che almeno una persona al mese che mi racconta che ha tradito la moglie o il marito la incontro. È una cosa frequentissima, è bruttissima perché produce un dolore immenso. Non apriamo la parentesi se poi ci sono i figli, ma anche nella stessa coppia è un trauma da cui alcuni tra l'altro non fanno fatica davvero a uscirne, giustamente mi viene da dire, perché pensare che la persona a cui ti sei legata più intimamente si lega altrettanto intimamente a qualcun altro è emotivamente inconcepibile, no? Ma ci sono poi altre ragioni, quell'indagine mi aveva colpito perché era questo tema, anche per esempio l'intromissione delle famiglie di origine diventa un problema,
certo,
per la coppia.
Certo. No?
Oppure l'eccessiva critica e litigiosità, il tema della fatica della differenza, stavamo parlando di questo.
Del sacrificio.
Del sacrificio. la fatica, il sacrificio, no, l'impegno, tutte parole che suonano pesanti, che invece se vengono portate sulle spalle, che non siamo più, adesso qua forse apro una parentesi su qualcosa di più grande, no? Non siamo più educati al fatto che la fatica fa parte della vita. Cioè, è normale che al lavoro fai fatica, è normale che coi figli fai fatica, no? Ma è quello che ci dobbiamo passare attraverso con la fatica, non cercare di metterla da parte, non può diventare un'obiezione ai rapporti la fatica. Mi ha colpito direi 3-4 anni fa, sentire questa moglie giovane, no, non era giovane, aveva avuto un figlio a 40 anni, però era giovanile, aveva un figlio solo a 40 anni, il cui marito rischiava di uscire dal dormire di casa perché il figlio nei primi mesi di vita chiaramente di notte li teneva sveglissimi, e la soluzione di quest'uomo è stato: prendiamo una babysitter del sonno, cioè prendiamo un terzo che fa il mio lavoro. Allora io dico, ci sono dei casi di bambini veramente difficili, allora a mali estremi, per carità, estremi rimedi, ma qui si stava parlando dei primi mesi di vita. Tuo figlio, non stai tu di notte con tuo figlio, ma chiedi a un terzo di fare il tuo mestiere. Qua c'è un problema di rapporto con la fatica, perché cioè, quel passaggio faticoso lì sarà quello che poi dopo ti renderà fiero di essere un padre.
Certo, Stefano. Credo che occorra fermarci per un attimo, ascoltare un po' di musica, sentiremo Claudio Chieffo, Io vorrei volerti bene come ti ama Dio, però non ho la forza di poterlo fare. E continueremo proprio per cercare di capire come la realtà della famiglia sia la realtà più dinamica, dice il Papa, che esiste, che ci costringe sempre a stare in movimento. Una pausa musicale.
Vorrei volerti bene come ti ama Dio, con la stessa passione, con la stessa forza, con la stessa fedeltà che non ho io. Con la stessa passione, con la stessa forza, con la stessa fedeltà che non ho io. L'amore mio è piccolo come un bambino, solo senza la madre, sperduto in un giardino, solo senza la madre. Stessa tenerezza, con la stessa fede, con la stessa libertà che non ho io. Con la stessa tenerezza, con la stessa fede, con la stessa libertà che non ho io. Mentre l'amore mio è fragile come un fiore, la pioggia muore se non c'è il sole, a sete della pioggia muore se non c'è il sole. La tenerezza, che mi dà la forza, che mi dà la libertà che non ho io. Che mi dà la tenerezza, che mi dà la forza, che mi dà la libertà.
Bene, continuiamo a parlare di famiglia con Mariella Borracino Lobefalo, attuale presidente del Sindacato delle Famiglie. Grazie di essere con noi, Mariella.
Grazie a lei per l'invito.
Ecco, continueremo poi anche a parlare con il dottor Stefano Parenti, proprio perché già ci ha introdotto in quelli che sono gli aspetti di crisi, di criticità della famiglia, ma con Mariella vorremmo capire come è possibile in qualche modo avere ancora una speranza per il superamento di questa crisi. Lei è attualmente presidente del Sindacato delle Famiglie e ha fondato questo Family Care, Centro Family Care di Milano. Vorrei che ce ne parlasse, ci dicesse che cosa è cosa sono queste due realtà.
Sì, grazie. Allora, come diceva, presiedo, anche se in verità da pochissimo tempo, il Sindacato delle Famiglie, che è una realtà associativa costituitasi agli inizi degli anni Ottanta. È un'organizzazione di volontariato che opera sostanzialmente a sostegno, in difesa e per la promozione della famiglia. È proprio da qui che ha avuto origine il nome, proprio quello del desiderio di difendere la famiglia. I fondatori di questa associazione, riconoscendo le verità del Magistero, sono partiti dalla consapevolezza che la famiglia è la prima cellula di umanità associata, e cioè la culla, il luogo naturale della maturazione e della crescita della persona attraverso i rapporti tra i sessi e tra le generazioni, come diceva il collega Stefano. È il luogo preposto alla promozione culturale e psicologica degli affetti e della solidarietà interumana, è il luogo primario in cui viene data la risposta significativa ai bisogni fondamentali della persona, il luogo di trasmissione di valori, di culture, di esperienze intergenerazionali, dell'educazione all'amore e alla sensibilità verso quanto è bello, quanto è buono, quanto è giusto, vero. Premessa questa è garanzia di una più vasta armonia sociale. È per queste fondamentali funzioni riconosciute alla famiglia che il SIDEF assume proprio come fondamento e fine del proprio operare la persona umana nella dinamica delle sue relazioni di coppia, familiari e sociali. Si è dato quindi come compito e come obiettivo la tutela e la promozione dei diritti della persona, dell'istituzione familiare in quanto tale, delle singole famiglie e dei loro membri. Per svolgere questo compito e per raggiungere questo obiettivo, cosa fa il SIDEF? Il SIDEF promuove percorsi di educazione all'amore e alla vita familiare, persegue un'azione formativa e attiva proprio perché le famiglie abbiano e maturino la consapevolezza e la convinzione dei propri compiti e della propria soggettività sociale oltre che politica. Realizza ancora delle reti di solidarietà tra famiglie e tra associazioni familiari, oppure ricerca, propone e promuove delle adeguate politiche familiari che siano funzionali alla formazione e alla crescita delle famiglie nel pieno e libero svolgimento dei loro compiti e delle loro funzioni. Costituisce poi inoltre, in presenza di bisogni e di problemi specifici, un luogo privilegiato di confronto, di sostegno, di attivazione di servizi indirizzati proprio ai membri del nucleo familiare.
Bene, proprio a questo proposito poi è stato costituito questo centro Family Care che ha una sua specifica metodologia. Vorrei conoscerla.
Esatto. È proprio il nome che abbiamo voluto dare a questo centro servizi per la famiglia che sintetizza un po' il metodo. E il concetto di care esprime proprio il concetto del prendersi cura di, che non è tanto il curare, ma noi vogliamo proprio prendersi cura della persona, della coppia, della famiglia, accompagnandola lungo le diverse fasi del proprio ciclo di vita, laddove emergono criticità, fragilità o difficoltà esistenziali e relazionali e laddove si ha bisogno di un aiuto anche esterno per superarle. Vogliamo anche aiutare le persone che incontriamo a prendersi cura di sé e delle proprie relazioni familiari. Siamo infatti consapevoli che la famiglia è essenzialmente una trama di relazioni. Molte delle sue forme di fragilità e di povertà sono sicuramente fragilità e povertà delle e nelle relazioni familiari, che acquistano nella realtà attuale anche caratteristiche peculiari, quali scarsità di relazioni presenti e attive nel contesto familiare, quali la limitatezza delle reti di relazioni in cui la famiglia è inserita, o ancora una scarsa qualità delle relazioni stesse, sia interne che esterne. Sono questi infatti i tratti che connotano più frequentemente le famiglie in difficoltà e che costituiscono per lo più i fattori di rischio rispetto alla possibilità delle famiglie di rispondere in maniera efficace ai propri compiti specifici e di resistere alle prove del vivere.
Dottoressa Boraccino, ecco, volevo chiederle qual è il vostro team, di che cosa, quali sono le persone che si occupano e di quali età vi occupate?
Sì, siamo un team multidisciplinare di professionisti diversi. Ci sono tra noi counselor, psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, mediatori familiari, anche un consulente legale. Ecco, questi professionisti in modo integrato offrono un supporto alla persona lungo l'intero percorso di vita attraverso interventi diversificati e personalizzati. Noi sappiamo che lo sviluppo di ogni famiglia avviene attraverso un ciclo vitale che dalla formazione della coppia si evolve verso la nascita dei figli, l'infanzia, l'adolescenza, lo svincolo poi dei figli adulti e la vecchiaia. La storia di ogni famiglia, come possiamo ben intuire, è caratterizzata da eventi prevedibili che scandiscono proprio il passaggio da una fase a quella successiva, ma anche da eventi non prevedibili, a volte dolorosi, come lutti, perdite, separazioni o malattie. Tali eventi implicano necessariamente una riorganizzazione della famiglia stessa, che in taluni casi genera criticità e può avvenire in maniera disfunzionale. Oppure può capitare che gli eventi generino un malessere che rende complicate le interazioni, oppure può accadere che alcuni dei componenti della famiglia traducano il malessere attraverso l'emergere di fragilità o di conflitti o di difficoltà relazionali che potrebbero mettere in pericolo la famiglia stessa. Ed è in questi casi che diventa necessario e spesso urgente ricorrere a un aiuto esterno che supporti e rinforzi le fragilità, che motivi e che accompagna il cambiamento, oppure che sostenga proprio il processo di ripristino di un equilibrio, di una pacificazione, che offra cioè alla famiglia un aiuto a prendersi cura delle persone, delle relazioni al suo interno e di mettere in salvo i legami. A seconda dei bisogni può essere sufficiente supportare uno o alcuni dei componenti che manifestano questo malessere, questa fragilità, comunque sempre in un'ottica di unità del nucleo familiare, oppure operiamo quando serve anche con l'intero nucleo familiare, avviando proprio un percorso di aiuto familiare proprio per supportarne la riorganizzazione.
Questo viene fatto in presenza?
Non solo, diciamo che preferibilmente operiamo in presenza perché riconosciamo le potenzialità e il valore il valore aggiunto di un rapporto personale nella relazione d'aiuto. Tuttavia l'evento pandemico, che ha peraltro innalzato le richieste d'aiuto per problemi causati in tutte le fasce d'età, ci ha incoraggiato a ricercare soluzioni alternative, in modo particolare per esempio durante il lockdown, quali per esempio videochiamate. Pertanto siamo ricorsi a degli interventi online oppure, quando possibile, combinati, cioè alcuni colloqui, magari i primi in presenza per facilitare la costruzione di una fiducia, di un'alleanza terapeutica, e poi magari successivi online. Quindi proviamo a rispondere alla domanda, alle necessità che ci sono poste dagli utenti. Ecco, sicuramente continueremo a utilizzare la formula anche combinata della presenza dell'online, perché abbiamo visto che ha facilitato molto, ecco, anche se appunto la presenza è quello che privilegiamo.
Alla luce degli interventi che avete fatto a sostegno della famiglia, che il SIDEL e Family Care già mettono in atto, come ci sta descrivendo, alla luce dei bisogni della famiglia, che avete evidenziato dal vostro osservatorio, intravede degli altri tipi di servizi che possano offrire in futuro, che si possono offrire in futuro delle famiglie in difficoltà?
Sì, velo qui un mio grande desiderio. Noi utilizziamo anche, ci serviamo anche molto di reti informali di persone che si affiancano a noi nel percorso di aiuto che offriamo a chi ci chiede sostegno. Ecco, pensando alle prospettive del CIDES, coltivo il desiderio in futuro di incentivare e di dare forma e stabilità a delle reti informali per facilitare percorsi di affiancamento familiare, che sono a mio avviso una valida risposta per contrastare quella povertà relazionale di cui un po' tra le righe abbiamo già parlato e che è alla base di sempre più numerose forme di malessere all'interno delle famiglie. Ecco, l'esperienza dell'affiancamento familiare può a mio avviso rappresentare un intervento di carattere preventivo rivolto a tutto il nucleo familiare. Che cosa vuol dire l'affiancamento familiare? Vuol dire che una famiglia affiancante sostiene un'altra famiglia in temporanea difficoltà, quindi una famiglia affiancata, per un periodo di tempo definito, coinvolgendo i componenti di entrambi i nuclei. In particolare l'affiancamento risulta efficace, per esempio, rispetto a problematiche legate a fragilità educative, a problematiche di salute, a fragilità della rete familiare o a difficoltà a orientarsi oppure a utilizzare le opportunità e i servizi offerti dal territorio, oppure ancora in momenti di transizione del nucleo familiare o di uno dei suoi componenti. Sono queste difficoltà comuni a molte famiglie che possono diventare critiche in situazioni di isolamento o di marginalità sociale, oppure in assenza di reti familiari e sociali. Ecco, il percorso di affiancamento a cui aspiro per il futuro della nostra associazione può portare le famiglie a incontrarsi, a vivere momenti condivisi, a offrire un supporto nella gestione quotidiana e nell'organizzazione familiare di relazione con i figli. Le famiglie affiancanti, proprio grazie alle loro risorse, alle reti relazionali che hanno nel territorio, possono favorire ed essere fare da tramite alle risorse, alle famiglie in difficoltà, possono fare da tramite alle risorse locali ed essere occasioni di socializzazione. Nello stare insieme viene quindi lasciato uno spazio alle dimensioni relazionali, a momenti di dialogo, di confronto, proprio offrendo una possibilità di porsi in ascolto e di trovare soluzioni creative ai problemi presenti. Ecco, attraverso la metodologia dell'affiancamento possono essere proposti alcuni strumenti che consentono alla relazione informale tra le famiglie di svilupparsi in un sistema consapevole, nell'ottica un po', mi viene da dire, del prendersi cura di chi ha cura, cioè di stabilire un patto educativo in cui sono condivisi obiettivi, modalità e durata dell'affiancamento. Ecco, io penso che all'atere del supporto che possono offrire i professionisti della relazione d'aiuto, che appunto nel nostro centro penitenziario offriamo, questa ulteriore risorsa dell'affiancamento tra famiglie può davvero può essere in futuro un aiuto valido proprio per scongiurare l'isolamento che è alla base della fragilità e che rende fragili sempre più le famiglie.
Certo, questo può essere messo in atto attraverso associazioni, movimenti, ma anche attraverso una presenza pastorale della Chiesa. Lo vedremo, cercheremo di capire come il Papa sta sostenendo in questo anno della famiglia, sta dicendo come la famiglia non è un mero modello sociale, ma un interpellante mosaico formato da tante realtà diverse, piene di gioia, di drammi e di sogni. Continuiamo. Ecco, cerchiamo di ascoltare ancora un po' di musica e poi continueremo a parlare con il dottor Stefano Parente e la dottoressa Mariella Lobefalo.
È di quel vento leggero che soffia sul grano, che tieni chiuso nel petto lo stesso suono, che scompiglia le nuvole che hai nel cuore e rovescia le carte e fa troppo rumore. Dalla linea di sole da sotto alla porta che prende forma la luce che avevi sepolta, che si divora le ombre per farle morire e ricominci da capo e cominci a sentire. Resta il grano ad ondulare, che l'uragano è finito e ora puoi riposare. E resta il grano ad ondulare, che l'uragano è finito e ora puoi riposare. Quando tutto si tace a battaglia finita, che riconosci che è oro ogni ferita e ti sorprendi nell'atto di benedire tutto il dolore e la forza di farlo fiorire. E resta il grano ad ondulare, che l'uragano è finito e ora puoi riposare. E resta il grano ad ondulare, che l'uragano è finito e ora puoi riposare. E resta il grano ad ondulare, che l'uragano è finito e ora puoi respirare. E resta il grano ad ondulare, che l'uragano è finito e ora puoi respirare.
Bene, siamo ancora in collegamento col dottor Stefano Parenti e con la dottoressa Mariella Borraccino Lobefalo. Stefano, volevo chiederle una cosa specifica. La Chiesa, il Papa, nella sua Amoris Laetitia dice: il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa. Già diceva Giovanni Paolo II che attraverso la famiglia, nella famiglia passava il destino dell'umanità. Ecco, come la Chiesa si è posta in quest'anno particolare che è stato dedicato l'anno alla famiglia, ma anche negli anni precedenti, come la Chiesa si è posta di fronte alla famiglia?
Sì, rispondo precisando che chiaramente non sono esperto di Chiesa, eccetera, sono un osservatore appassionato di questo, no? A me lo dico perché mi ha colpito molto in questi ultimi tempi in cui il tema famiglia è veramente passato in secondo e terzo piano. Se non ci fosse stato, come dire, l'intervento del Forum delle Famiglie negli ultimi due anni, ma quale mai misura per la famiglia a livello politico, culturale, è stato proposto? Nessuno. E invece la Chiesa su questo tema continua a battere, e in particolare anche il Papa, perché 5 anni fa ha scritto questa famosa esortazione apostolica Amoris Laetitia, poi ha lanciato dopo l'anno di San Giuseppe, che già ci faceva riflettere sul tema della paternità, quindi una dimensione tipicamente familiare, l'anno di Amoris Laetitia, no? L'anno delle famiglie, diciamo, anno famiglia Amoris Laetitia, ecco, il nome giusto è questo. E quindi, come dire, una continua insistenza su questo tema da parte del Papa, da parte della Chiesa, proprio perché ai loro occhi è nevralgico, ed è nevralgico in due sensi. Lo spiega molto bene nel discorso di apertura di quest'anno particolare, no? E lo citerei una frasettina perché coglie il punto. Dice: oggi è necessario uno sguardo nuovo sulla famiglia da parte della Chiesa. Non basta ribadire il valore e l'importanza della dottrina. Se non diventiamo custodi della bellezza della famiglia e se non ci prendiamo cura con compassione delle sue fragilità e delle sue ferite. Cosa dice in questa frase bella? Secondo me è bella il Papa. Dice due cose fondamentali. Primo, certo che la famiglia è in crisi, ci sono i mali nel mondo che la attanagliano all'interno stesso della concezione della famiglia, ci sono concezioni, come abbiamo visto prima, non giuste, benissimo, dobbiamo denunciare questi mali, ma se facciamo solo questo non basta, dobbiamo essere promotori, custodi della bellezza della famiglia, no? E questo si vede come? Soprattutto in due modi, questo lo spiega molto bene nell'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Primo modo è il tema della tenerezza. Mi ha colpito molto questo, cioè noi pensiamo che di fronte agli assedi del mondo secolarizzato dobbiamo difenderci, quadrato, fare calci e pugni, per carità, a volte bisogna farlo, perché quando ti picchiano devi come dire, difenderti, no? Però l'azione principale non può essere una difesa. L'azione principale è la tenerezza, no? È paradossale, molto evangelico, no? Se ci pensiamo questo, cioè che l'azione principale è un'azione d'amore, verso anche chi ci maltratta, verso anche chi non ci capisce, verso chi sceglie, come dire, strade diverse. Io lo vedo guardando i giovani a cui incontro in terapia, che gli parlo di castità prematrimoniale, e ti guardano con due occhi, come dire, ma sei un alieno, ma cosa mi stai dicendo? E allo stesso tempo quelli che vogliono andare a convivere senza sposarsi, no? Se non siamo teneri con queste persone, di sicuro non faremo un servizio buono al matrimonio e alla famiglia. Se li guardiamo come, ma tu stai solo sbagliando, vai dietro, sì, certo che ci sono delle idee che andrebbero migliorate, ma loro lo fanno dalla prospettiva di un bene per sé, cioè pensano che non sposandosi, pensano che avendo rapporti prematrimoniali saranno più felici. Il punto è far vedere la bellezza invece della castità prematrimoniale, la bellezza dello sposarsi, no? Prima ancora che dire no, tu sbagli. Il secondo punto è una declinazione di questo ed è l'insistenza sulle fragilità. Cioè il Papa dice dobbiamo andare laddove c'è fragilità. Non avere paura di questo, dobbiamo proprio andare dove ci sono le ferite, quindi dove c'è contraddizione, dove c'è scontro, dove c'è litigio, no? Non basta dire guarda sbagliate, arrangiatevi, no, state sbagliando, no, dobbiamo accompagnare questi che sbagliano, e lo possiamo fare solo se siamo pieni, cioè com'è che si fa a fare questo? Solo se noi dentro di noi abbiamo una pienezza, cioè una bellezza. Solo se noi siamo i primi a vivere la bellezza della famiglia, se no non passeremo niente a chi invece ha un'idea diversa. Ecco, questo mi sembra, chiaramente ho tirato in ballo due punti, ce ne sono tantissimi altri, però sono quelli che di più hanno colpito me come insistenza del Papa sul tema famiglia.
Certo, certo Stefano, citava nella Amoris Laetitia una frase di Sant'Agostino: quanto maggiore è stato il pericolo nella battaglia, tanto più intensa è la gioia del trionfo. Nel trionfo, dopo aver sofferto e combattuto, i coniugi possono sperimentare che ne è valsa la pena, perché hanno ottenuto qualcosa di buono, hanno imparato qualcosa insieme, o perché possono maggiormente apprezzare quello che hanno. E quindi dire ai giovani che ne vale la pena, vale la pena sposarsi, perché in questa istituzione, lui dice, la crescita reale e concreta, la loro crescita reale e concreta, e la loro decisione di appartenersi l'uno l'altro. Anche questo senso di appartenenza è ormai non più presente nei ragazzi, che vogliono vivere un aspetto individualistico della loro vita, non è così?
Assolutamente, io anni fa facevo questa battuta, no? Dicevo, io ho fatto due scuole di psicoterapia, io per diventare psicoterapeuta di fare la laurea in psicologia e poi 4 anni di scuola di psicoterapia, no? Che bella, lunga, impegnativa. E dicevo, io ne ho fatte due, una è quella ufficiale, l'altra è il mio matrimonio, no? Ed era una battuta per ridere, chiaramente, che nasconde un aspetto di verità, perché è vero che io mi sto accorgendo che nel mio matrimonio io mi sto santificando, adesso senza elogiarmi, nel senso proprio un cammino di ascesi, di purificazione, di imparare ad amare. Oggi si pensa che l'amare sia un sentimento e quindi che ce l'abbiamo tutti già quando nasciamo, non è vero. Imparare a star di fronte all'altro, a vorergli veramente bene, no, questa è una cosa che si impara soltanto con la pazienza, il voler stare insieme, il prendersi cura dell'altro. Potremmo dire che, con una parola antipatica, è un lavoro, ma è un lavoro bello, perché stiamo parlando dell'amore, è un lavoro che gratifica, che è bello vedere gli occhi di tua moglie contenta di quando ti vede, questa è una cosa che riempie il cuore. Se però trattiamo questi momenti per scontati, oppure pensiamo che siano automatici o che basta l'istinto per avere questo, sbagliamo. Quando oggi parliamo di famiglia dobbiamo pensare a questo, che è un luogo di felicità. Io sono papà di 4 bambini, ma lo sguardo bello dei miei figli per me è una cosa, non esiste al mondo una cosa così, no? Quando ti guardano con quell'amore sconfinato e tu lì sei lì che ti viene da piangere, no, di fronte a questo. Ma questo è frutto di un impegno, frutto di una famiglia, cioè una costruzione costante di una famiglia. È una cosa bellissima, riempie davvero il cuore, ma dobbiamo dirlo, dobbiamo farlo vedere, altrimenti si guarderà soltanto e la famiglia ti limita, ma tu stai a casa e non puoi uscire con gli amici, ma non dormi la notte quindi non fai neanche più il tuo... Cioè si guardano solo gli aspetti, tra virgolette, negativi, temporanei, di fatica, come dicevamo prima. Invece no, puntiamo l'attenzione, portiamo fuori la bellezza della famiglia, perché questo coinvolge, chiunque vuole avere questo, tutti vogliamo un cuore pieno, soddisfatto, riempito, no?
Certo.
Di amore, ecco. Parlare di famiglia, ai miei occhi, da psicologo, ecco, poi è un taglio, si possono avere altri tagli, altri no, sociologici, culturali sulla famiglia, io per professione mia ho più questo, è la realizzazione dell'umano.
Certo.
La famiglia è ciò
è
che permette la realizzazione.
È possibile essere felici anche in una forma com'è quella familiare.
O forse la sfida è il contrario, è possibile essere felici fuori da una situazione familiare?
Bella questa domanda.
I tanti single che incontro io mi pongono questa domanda, i tanti che decidono di non avere figli ma di privilegiare la carriera e poi ai 50 anni vanno dallo psicologo, no? Soprattutto le donne, praticamente finiscono.
Grazie
il loro
Stefano, siamo ormai alla fine, devo salutarvi,
certo.
E salutare anche Mariella Borracino, che
grazie,
ci dirà esattamente dov'è questo Family Care. A Milano, in via?
A Milano, in via Macedonio Melloni, al 27, riceviamo suo appuntamento e appunto siamo disponibili a offrire dei percorsi di aiuto assolutamente.
Numero di telefono, sito?
Allora, il sito è Family Care Milano, e appunto sindacato delle famiglie.org, le due realtà. Il numero di telefono, ahimè, non lo so a memoria,
Però lo possiamo mettere adesso sul sito.
Esatto,
d'accordo. Vi ringrazio di cuore, davvero occorre uno sguardo nuovo all'interno per guardare la famiglia. Anche il Cardinale Scola diceva: oggi la famiglia è una vera avventura, ma conviene ancora sposarsi. Grazie a quello che ci avete detto. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e buona giornata a tutti da Angela, Vladimir in regia. Grazie a tutti voi.